Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, un gradito ritorno qui ai nostri microfoni, Michele Pazienza, ciao mister.
Ciao Michele.
Ciao a tutti.
Cominciamo Michele, innanzitutto, visto che per quanto riguarda gli ottavi di questi europei ormai il quadro è chiaro, conosciamo ormai da qualche giorno l'avversario dell'Italia, sarà l'Austria e dalla tarda serata di ieri conosciamo anche nella sua interezza un tabellone che insomma appare abbastanza squilibrato, giusto per usare un eufemismo, nel lato destro definiamolo così, Inghilterra e Germania, possiamo metterci anche l'Olanda, poi per il resto tutte squadre insomma e tutte nazionali che possono davvero essere la sorpresa colossale di questo europeo. Dalla parte dell'Italia dico purtroppo, insomma ci sono le nazionali se vogliamo più forti, però prima o poi Michele soprattutto in competizioni di questo tipo insomma alla fine siamo reduci anche da un lungo periodo in cui non abbiamo affrontato nazionali così prestigiose, è un banco di prova insomma anche stuzzicante, no, per noi.
Beh, ma è assolutamente normale, credo, come nelle coppe più si va avanti più le squadre che si rischia di incontrare per forza di cose devono essere quelle più forti, quelle che comunque sulla carta sono chiaramente più forti. Io credo che l'Italia fino ad ora abbia fatto un percorso importante al di là di quello che è stato l'avversario incontrato finora. Però l'Italia ha mostrato di avere carattere, ha mostrato di avere tantissime soluzioni in tutti e tre i reparti. E si è mostrata sempre con arroganza, perché anche avendo un'età media molto molto giovane, l'Italia è sempre stata padrone del campo, del gioco, e questo è un segnale importante sia per il presente che per il futuro.
Ecco Michele, qual è il giocatore che di questa prima fase, in queste prime tre partite, ti ha stupito di più come rendimento? Se c'è, perché poi insomma tutti parlano sempre della forza del gruppo, l'Italia è come una squadra di club, sono tutti bravissimi, entrano, escono, non si nota la differenza, ma un giocatore che secondo te ha fatto qualcosa in più rispetto a quello che ci si immaginava?
No, a livello personale chi mi ha sorpreso è Locatelli, perché lo considero sicuramente un buon giocatore, ma non pensavo riuscisse a fermarsi a questi livelli, cosa che sta mantenendo, perché poi fare un percorso importante non è semplice, farsi vedere in alcuni momenti, in alcuni periodi della stagione è molto più semplice, ma mantenere e avere continuità nel rendimento è difficilissimo. Questo lo fanno i giocatori importanti, i giocatori che fanno quello step, che vanno in quella categoria superiore rispetto agli altri. E questo è un po' la sorpresa, ma lo ripeto, è solo a titolo personale, poi magari qualcuno l'aveva già intravisto e già sapeva che poteva esprimersi a questi livelli. E poi per il resto io credo che l'Italia davvero, più che in altre circostanze, più di tutte le altre volte, abbia mostrato la forza nel proprio gruppo, e questo credo che sia sicuramente un capolavoro del CT.
Michele, mi voglio soffermare però su Locatelli e ti voglio chiedere, secondo te, da ex giocatore e soprattutto da allenatore, se secondo te lui può fare anche il regista, cioè nel senso che mi sembra che nell'Italia sia un po' più la mezzala, no? Venga utilizzato in questo ruolo qui, ma a tuo avviso potrebbe davvero anche fare il play centrale alla Jorginho, tanto per capirsi?
Ha caratteristiche diverse, Jorginho rispetto a Locatelli secondo me riesce a dare più i tempi di gioco alla squadra. Però all'occorrenza secondo me lo può fare benissimo, perché ha capacità tecniche, ha capacità anche di lettura per quando fare il passaggio corto, quando fare il passaggio lungo. Forse rispetto a Jorginho e rispetto a ciò che dovrebbe avere il classico mediano che si vuole davanti alla difesa, probabilmente c'è nei tempi di gioco, però Locatelli è un centrocampista moderno, un centrocampista dinamico, e all'occorrenza è chiaro che può anche disimpegnarsi in quella zona del campo, in quel ruolo lì specifico.
Michele, visto che intorno a tanti ragazzi di questa nazionale poi si stanno aprendo in queste ore in modo sempre più intenso anche le porte del mercato, rimanendo su Locatelli e immaginando anche la Juve che verrà, insomma il centrocampo in particolar modo è stato il reparto che più ha tentennato negli ultimi 2 anni, basta un singolo come Locatelli per invertire la rotta, a tuo avviso?
No, assolutamente no. In passato mi è stata, in passato recente mi è stata già fatta questa domanda, perché è stato accostato alla Juve. E come vi ho detto prima, che per me è stata una sorpresa, è chiaro che probabilmente in un contesto del genere, in una rosa, ci può stare, ma non penso che possa riportare gli equilibri e il livello che aveva prima la Juve in quella zona del campo. Non basta.
Sì, anche perché la Juventus, ricordiamolo, quando arrivò la prima volta in finale con Allegri, aveva Pirlo, Vidal, Pogba e Marchisio, se non ricordo male. Cioè,
motivo quindi... per cui riconfermo ciò che vi ho detto pochi istanti fa, per ritornare a quei livelli la Juve deve fare qualcosa in più. È chiaro che Locatelli si può stare, però per riportarli a quei livelli lì ci vuole qualche altro intervento.
Ecco Michele, un altro aspetto, soprattutto tattico direi, di grande interesse, di grande curiosità, lasciando un attimo da parte anche la situazione contrattuale, è capire che tipo di utilizzo farà Massimiliano Allegri di Paulo Dybala. Considerando il tipo di partner d'attacco che ha in questo momento Dybala, penso a Morata, penso a Cristiano Ronaldo, penso a esterni giovani di grande talento come Chiesa, come Kulusevski, può essere questo un po' l'anno di ripartenza per Dybala e forse anche l'anno della verità, per capire realmente che tipo di livello nel Gotha mondiale può avere l'attaccante della Juve?
Beh, io più che soffermarmi su Dybala, che è sicuramente un giocatore importante per la Juve, mi soffermerei su Allegri. Allegri, ciò che riconosco tra le varie qualità che possiede l'allenatore, una di queste, e secondo me quella più importante, quella più difficile, è che riesce a mettere ogni giocatore che ha a disposizione nel ruolo in cui riesce ad esprimersi meglio, e sicuramente ritroverà ancora una volta la posizione giusta per far sì che Dybala riesca ad esprimersi ai suoi livelli.
E rimanendo sempre alla Juventus, non credi che al di là Ronaldo o meno, perché poi insomma decide Ronaldo quale sia il suo futuro, cioè una squadra come la Juve non può affrontare un'altra stagione come ha fatto quest'ultima, cioè con Morata e basta, a prescindere dal fatto che insomma Morata spesso e volentieri viene criticato anche in nazionale, insomma ci sono stati anche alti e bassi in questa stagione, però un club come la Juve, che è in Champions, che è in campionato, in Coppa Italia, cioè può avere solo una punta centrale di ruolo come Morata secondo te?
Ma assolutamente no, ma quando si parla, e ho sentito per fortuna qualche volta insomma qualcuno dire che poi le responsabilità non sono esclusivamente di Pirlo per l'ultima stagione fatta così e così della Juve, ci si riferisce anche alla scelta, alla gestione della rosa. È chiaro che nel momento in cui ti ritrovi a giocare più competizioni e con una rosa così ristretta, con dei giocatori insomma che hanno delle difficoltà ed è anche la stagione difficile, è normale che poi le colpe e le responsabilità bisogna dividersene, cosa che probabilmente quest'anno è stato fatto a discapito solo dell'allenatore.
Michele, in un momento in cui appunto il mercato non è ancora clamorosamente entrato nel vivo anche per europei che devono ancora esaurirsi, sicuramente in Serie A il mercato degli allenatori ha vissuto delle settimane decisamente intense. Ti chiedo, tra grandi ritorni e tra accoppiamenti, se vogliamo, anche impronosticabili fino a qualche mese fa, c'è in particolar modo un binomio allenatore club che ti stuzzica in vista della prossima stagione?
Beh, innanzitutto bisogna dire che mai come quest'anno c'è stato questo valzer delle panchine, che in certo senso è affascinante, interessante ed è molto molto curioso. Il binomio che più mi stuzzica è il Napoli con Spalletti. È un allenatore che conosco, che secondo me potrà fare molto bene in quella piazza, e sono curioso di vederli all'opera.
Michele, hai la sensazione, proprio rimanendo su Spalletti, che insomma, vedendo il suo curriculum, la sua carriera, alla fine i fatti parlino chiaro, ma che ci sia ancora una sorta di, non so se di sottovalutazione o di sottostima complessiva nei confronti di questo allenatore, quasi come se non si riesca a percepire e cogliere lo straordinario lavoro che ha fatto in tanti anni di carriera e in tante piazze diverse.
Mia madre mi ha sempre detto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, e lo paragone un po' a quello che a chi non vuole riconoscere il lavoro fatto negli anni da Spalletti. Spalletti ha fatto benissimo alla Roma, ha riportato l'Inter a dei livelli straordinari, dove poi Conte ha concluso l'opera iniziata da Spalletti. Però insomma, io credo che col materiale che ha avuto a disposizione, Spalletti fino ad oggi ha fatto davvero il massimo.
E poi tanti dicono, no, vedrete che non andrà d'accordo con De Laurentiis, a parte il fatto che non credo sia mai esistito un allenatore nella gestione De Laurentiis che non abbia avuto da discutere, cioè col presidente, ma non per colpa dell'allenatore, ma perché il carattere di De Laurentiis ti porta inevitabilmente, no, avere delle divergenze di vedute su tante situazioni.
Ma nel passato, sì. Nel presente e nel futuro credo che mai ci sarà un allenatore che non andrà... andrà in discussione con il presidente, perché è un carattere, il presidente è un carattere forte, è un carattere particolare, probabilmente è stata anche la sua forza in questi anni, perché poi i risultati fino ad oggi hanno dato ragione al presidente del Napoli, che ha preso il Napoli dal fallimento, l'ha riportato ad altissimi livelli e l'ha mantenuto ad altissimi livelli, quindi ad oggi i risultati gli danno ragione.
E per chiudere il discorso sul Napoli, visto che ci sono dei punti di domanda che riguardano Koulibaly e Fabian Ruiz, cioè il Napoli non ha chiuso le porte a un'eventuale cessione, però se dovesse arrivare un'offerta a quel punto potrebbe anche prenderla in considerazione, ma ammettiamo che restino Koulibaly e Fabian Ruiz, alla fine il Napoli, c'è il piccolo dubbio sul rinnovo di Insigne, ma è quello dell'anno scorso, cioè con un innesto a sinistra, cioè con un'alternativa in più a sinistra, visto che Goulam purtroppo insomma continua a far fatica, secondo te il Napoli ha una rosa avrebbe una rosa da scudetto?
Assolutamente sì, qualche innesto sicuramente andrà fatto oltre sulla corsia di sinistra, però ci sono le basi per poter costruire qualcosa di importante, assolutamente sì.
Michele, due domande. La prima te la faccio da pugliese, perché l'anno prossimo in Serie C ci saranno una serie di derby, Bari, Foggia, Taranto, c'è il Lecce in Serie B. Hai la sensazione che qualcosa stia tornando un po' ai fasti del passato, con ovviamente uno step per volta, però insomma... si ha la sensazione che non solo da un punto di vista qualitativo, con magari una squadra in Serie A e poi le altre che faticano, qualcosa stia un po' cambiando anche in termini quantitativi?
Beh, innanzitutto l'anno prossimo ci saranno le Serie C e soprattutto nel Girone C molto, ma molto interessante. È chiaro che il fatto che poi se si va a parlare della Puglia, è chiaro che resto molto sempre influenzato perché sono pugliese e quest'anno insomma ci sarà da divertirsi, perché poi nei derby viene fuori sempre uno spettacolo entusiasmante, viene fuori la passione, il calore, mi auguro con l'affetto e il calore del pubblico di nuovo sugli spalti, e quindi insomma si sta tornando un po' ai vecchi tempi, ed è una cosa che fa piacere, ed è una cosa che ci entusiasma, perché poi soprattutto poi anche qui in Puglia si vive di calcio, si respira il calcio tutto il giorno, ed è un qualcosa che ci ridà fiducia anche per il futuro.
E un bilancio, Michele, della tua e vostra stagione in Serie D con il Cerignola?
Assolutamente positiva, partiti con presupposti per una salvezza tranquilla, ci siamo salvati con tantissime giornate d'anticipo e siamo arrivati a 3 punti dei playoff, quindi è un percorso molto positivo, entusiasmante a tratti, è stata comunque un'esperienza che mi ha fortificato, e ora insomma dobbiamo programmare per la prossima stagione e vedere cosa fare.
Tra l'altro tra mille difficoltà, perché non eravate neanche abituati, ora non so la situazione del vostro girone, ma anche in altre occasioni abbiamo visto gare che sono state recuperate di giorni infrasettimanali, cioè ci sono stati molti turni infrasettimanali, quindi per un campionato come la Serie D, anche logisticamente parlando, perché non tutti i calciatori lo fanno in professione, ovviamente, hanno anche altre attività, quindi c'è sempre stato, no, un po' di difficoltà in più, questo lo possiamo dire.
Assolutamente sì, se si considera che il girone I ancora deve terminare, esatto, per i motivi legati al Covid. È chiaro che le difficoltà poi in Serie D si moltiplicano, perché chiaramente non ci sono i mezzi economici che ci possono essere magari nelle categorie superiori, quindi tra i professionisti, però alla fine con un pizzico d'attenzione in più e con un po' di organizzazione e stare attenti un po' alla gestione se ne può venire fuori, e credo che noi siamo stati ben molto bravi in questo.
Sì.
Michele, torno un attimo in Serie A per ritornare in un certo senso anche appunto all'avventura con Spalletti e alla realtà di Udine, perché è un udinese che si prepara inevitabilmente a salutare Rodrigo De Paul. Ti chiedo, è un'assenza, l'Udinese negli anni ha avuto la capacità attraverso la sua aura scouting di scovare in giro per il mondo talenti straordinari, è in una fase, se vogliamo, la famiglia Pozzo forse anche di allargamento, no, del proprio raggio d'azione, pensiamo il Granada prima, il Watford adesso, hai la sensazione che magari l'assenza, la cessione di De Paul peserà di più rispetto a tante altre cessioni eccellenti degli ultimi anni?
Ma si considera che l'Udinese ha ceduto Sanchez, ha ceduto Pizarro, Leon Kulusevski, insomma giocatori che comunque erano importantissimi per l'economia del gioco e per gli obiettivi dell'Udinese. È abituata a cedere i pezzi pregiati. Io credo che la recessione e la partenza di De Paul sia inevitabile, perché è un giocatore che ha mostrato di avere le qualità per poter approdare in un club importante con ambizioni diverse da quelle che ha l'Udinese, e credo che l'Udinese sia strutturata e abituata a comportarsi e ad agire di conseguenza dopo queste cessioni importanti. Nel momento in cui lo fa, si muove già magari con un anno d'anticipo per rimpiazzare poi l'eventuale partenza.
E ripensando proprio a quell'anno, Michele, visto che il vice di Spalletti era Andrea Zoli, ci condividi un ricordo del tecnico dell'Empoli che insomma si ritrova a dover rivivere un'altra avventura in Serie A in modo, se vogliamo, anche abbastanza imprevisto, pensando a quella che è stata poi l'evoluzione con Dionisi?
Beh, negli anni in cui io ero a Udine, mister Andrea Zoli era un collaboratore, perché se non ricordo male era Domenichini il secondo, però era comunque uno degli artefici del percorso fatto da Spalletti. Mister Andrea Zoli sono stato anche a seguirlo, tra l'altro, poi quando ero a Pisa ad allenare Pisa, ed è un allenatore che mi ha sorpreso piacevolmente, perché ha idee chiare e poi pur essendo vecchio stampo comunque riesce a confrontarsi con dei ragazzi in maniera eccezionale, e riesce a farli rendere al massimo nei ruoli che più sono consoni alle loro caratteristiche.
Michele, vengo alla Fiorentina che è alla ricerca ancora del suo allenatore, insomma va avanti questa trattativa con Italiano, aveva fatto secondo me una grande scelta quella di Rino Gattuso, poi le strade si sono separate, certo dopo due anni così oggi bisogna che la Fiorentina cambi registro, no? Perché non può continuare a lottare per la salvezza.
Sono d'accordo con te quando dici che aveva fatto la scelta giusta, perché credo che Gattuso sia un ottimo tecnico, molto preparato e si sposava bene con la piazza. Non conosco le ragioni per cui
non le sa nessuno effettivamente, perché nessuno ha parlato, sì. Quindi.
Però è sicuro che non c'è chiarezza perché ci sono pochi precedenti di quanto è successo a Firenze, e questo non fa che peggiorare la situazione, che rallentare quella che è la programmazione per la nuova stagione, in una fase secondo me molto delicata e importante. E quindi la Fiorentina rischia di ritrovarsi a percorrere e a vivere di nuovo una stagione non brillantissima.
Ecco, a prescindere da quello che succederà, ti chiedo un giudizio in generale su Italiano, se ti aspettavi che facesse così bene, perché comunque prima il Trapani, poi lo Spezia, poi la salvezza con lo Spezia dopo la promozione. Un ragazzo interessante, un allenatore giovane emergente, che idea ti sei fatto su di lui?
E sinceramente non lo conosco, però ha fatto un percorso importante, tutto ciò che ha oggi se l'è guadagnato sul campo, perché ha vinto i campionati ed è arrivato in Serie A vincendo. È stato bravo e fortunato ad avere un direttore sportivo che gli ha protetto le spalle nei momenti di difficoltà, perché nell'anno in cui era in Serie B allo Spezia, nella prima fase del campionato, che poi al termine della stagione ha vinto e ha chiuso il campionato vincendo i playoff, non stava andando benissimo, ma era quasi in zona playout.
Direttore sportivo, ricordiamolo, era Guido Angelozzi nel caso.
E lì io credo che grande merito vada dato al direttore sportivo, che ha creduto nelle sue qualità fino alla fine, fino in fondo, ed è stato premiato raggiungendo poi, come ho detto prima, nei playoff la promozione in Serie A.
Michele, l'ultima, ripensando se vogliamo al percorso di alcuni singoli della nazionale, e in un certo senso pensando anche a quella che è stata la tua carriera, alla fine quando alcuni club si guardano alle spalle, magari tra Serie B e Serie C, se si vuole si può anche trovare del talento senza la paura, ecco, di un doppio, magari addirittura triplo salto di categoria. E nella nazionale ci sono diversi esempi, li facciamo spesso, da Di Lorenzo allo stesso Jorginho. Locatelli comunque ha dovuto fare un downgrading, perché passare dal Milan al Sassuolo ha comunque dovuto fare un passo indietro per poi magari spiccare il volo nel corso della sua carriera. Ci sono tanti ragazzi, penso a Di Lorenzo soprattutto, perché rischiava di rimanere al palo quando il Matera fallì in Serie C qualche anno fa. Basta volerlo in un certo senso, no? Basta avere direttori sportivi e società che lavorino anche guardandosi alle spalle.
Allora, io dico che ci sono giocatori importanti in Serie C, ma ce ne sono anche in Serie B. Ci vuole, è vero, ci vuole coraggio. Io succedeva in passato, perché io sono una prova di quanto ho detto finora, perché ho fatto il triplo salto dalla Serie C con Foggia all'Udinese in Serie A. Ho avuto un direttore sportivo per Paolo Marino, che ha avuto il coraggio di prendermi dalla C e di catapultarmi in Serie A, dove poi ho trovato un allenatore altrettanto coraggioso da trovarmi, da farmi, da schierarmi in Serie A. Però in passato forse, e dico forse, era leggermente più semplice. Perché dico questo? Perché quest'anno oggi gli allenatori non hanno tantissimo tempo per mostrare le proprie qualità, per ottenere dei risultati, perché alla terza, quarta partita che non arrivano i risultati si viene esonerati. Purtroppo questa è la realtà, e quando prima faccio riferimento a quel passaggio, andando sicuramente a dare valore a quanto fatto sul campo da italiano, ma a valorizzare altrettanto la fiducia, la stima e la forza che ha avuto nei momenti difficili il direttore sportivo Angelozzi nel proteggere le proprie idee, la propria scelta. E ciò succede pochissime volte oggi, motivo per cui si ha forse meno coraggio nel catapultare, nel buttare in campo dei giocatori magari o giovani o provenienti da categorie inferiori.